Le 25 minuti, buonasera, un saluto da Mattia Guastafiello. E allora Netanyahu andrà avanti con la sua guerra nonostante tutto, nonostante Trump? Ci chiediamo questo stasera all'Orizzonte delle 20, benvenuti, perché nelle scorse ore, lo avete sentito, ci sono stati altri raid molto pesanti di Israele sulla striscia di Gaza, che hanno fatto almeno 80 morti. L'esercito starebbe provando a eliminare alcuni dei vertici di Hamas e Netanyahu stesso ha detto che nei prossimi giorni l'IDF entrerà a Gaza con tutta la sua forza. Il premier israeliano dunque non pare intenzionato a rinunciare per nulla alla sua guerra infinita nonostante tutto, e cioè nonostante i chiari segnali che sono arrivati dal suo principale alleato Donald Trump. Perché ormai sembra chiaro che il presidente americano voglia un Medio Oriente pacificato per favorire gli affari. Questo è quello che sta cercando di fare nel suo viaggio nei paesi del Golfo, il tycoon business, e lo abbiamo visto, no? Gli accordi miliardari stretti con l'Arabia Saudita e il Qatar. Peccato che gli affari non si concilino con continue guerre, continue crisi, e per questo Trump sta provando allora a costruire un mosaico di de-escalation nella regione, sta cercando di normalizzare le relazioni. Vediamo con che efficacia poi, prima i negoziati con l'Iran sul nucleare, poi la tregua con gli Houthi, adesso i miliardi con i paesi del Golfo, la fine anche delle sanzioni alla Siria. In attesa che faccia forse questo annuncio su Gaza, sul futuro di Gaza che si attende da giorni. E dunque questo è il quadro in questo momento, resta però una domanda: se questo mosaico alla fine farà desistere Netanyahu, seppure il premier israeliano proseguirà con la sua strategia della guerra infinita. È quello che proviamo a capire stasera con Anna Momigliano, innanzitutto corrispondente dall'Italia di Arez. Ciao Anna, benvenuta.
Ciao, buona serata.
Allora Anna Momigliano, buonasera, in uscita con un libro, lo voglio ricordare subito, poi ne parliamo più tardi, che si intitola Fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele, poi dopo ci racconti. Prima Anna, la domanda appunto che ci stiamo facendo tutti, tu più volte anche ai nostri microfoni hai descritto la distanza che intercorre in questo momento tra Trump e Netanyahu. Ecco, il premier israeliano allora andrà avanti per la sua strada, a un certo punto dovrà farlo quel passo indietro di fronte al disegno di Trump?
Allora, Netanyahu, che appunto, come abbiamo detto proprio a Radio Popolare tante volte, in realtà non è mai stato questo best buddy di Trump come dava da credere ai suoi. Ecco, Netanyahu in questo momento va avanti perché non ha, nel suo modo di ragionare, non ha altra strada se non andare avanti. Bisogna vedere le pressioni di Trump, a me se non concesso che continuino, se saranno forti abbastanza da obbligarlo a fermarsi e se anche gli permetteranno in qualche modo di salvare la faccia. Il fatto che Netanyahu stia cercando di eliminare a tutti i costi il fratello minore di Sinwar, che è l'attuale leader di Hamas a Gaza, è significativo non solo in senso aggressivo, ma anche col fatto che se Sinwar Junior muore, a questo punto la leadership difficilmente resta a Gaza, la leadership di Hamas resta la leadership all'estero, in particolare quella di Doha, che è più inclina al negoziato, quindi potrebbe significare che anche Netanyahu si sta in qualche modo preparando a un negoziato, però è ancora un po' presto.
Ancora presto.
Dirlo.
E dunque possiamo dire che quel raid sull'ospedale europeo di Khan Yunis, che aveva come obiettivo appunto uccidere proprio il fratello di Yahya Sinwar, l'attuale capo Mohammed Sinwar, era nelle cose quella operazione, non arrivava in un momento casuale, insomma.
No, appunto, io penso diciamo, senza giustificare poi il bombardare un ospedale per ottenere il risultato, però
Sì, e le
penso che il
decine di
risultato
vittime
fosse.
civili, ovviamente, che ci sono
Esatto,
state.
esatto. Però appunto sto spiegando i ragionamenti che si sta facendo probabilmente Netanyahu. Una possibile interpretazione è che decapitare completamente Hamas, ammesso che tu ci riesca, a Gaza ti permette poi di avere come controparte Hamas di Doha. E noi effettivamente sappiamo che per quanto i negoziati siano largamente saltati per rigidità israeliane, in realtà c'erano forti rigidità anche da Hamas, l'ala che governava Gaza. C'era addirittura tutto un problema che poi chi negoziava era la leadership all'estero di Hamas, che poi però doveva fare i conti con la leadership dentro Gaza, che non era proprio allineata. Quindi c'è anche questo tema. Io aggiungerei che sul fatto che Trump voglia pacificare il Medio Oriente, anche qui è un po' presto per dirlo, nel senso che è chiaro che Trump tratta Netanyahu un po' come tratta Zelensky, no? Dice, cioè, tu fai quello che dico io e punto. Però sta facendo in questo momento un po' tutto il contrario di tutto. Ricordiamo, appena arriva Trump, prima cosa che fa, cessate il fuoco a Gaza, cessate il fuoco che Netanyahu non vuole. E poi però permette a Israele di rompere il cessate il fuoco con una violenza senza precedenti e dice anche dovete trasformare Gaza in un inferno in terra come se non lo fosse già. Poi dice voglio fare un resort di lusso a
Sì, è
Gaza e
sempre
mandiamo tutti i palestinesi
imprevedibile,
fuori.
certo.
È molto imprevedibile. Poi che vada, che lui probabilmente vada verso un Medio Oriente in cui lui almeno può fare affari con i
Sì.
sauditi, può fare affari col Qatar, che presuppone entro certi limiti scaricare un po' Israele, è possibile e anche
Vedremo
probabile.
se quel disegno si comporrà esattamente in quella direzione oppure no, perché appunto l'imprevedibilità del presidente americano è diventata ormai la norma, Anna. Ma quindi che cosa ci dobbiamo aspettare da Trump su Gaza? Si è parlato per giorni forse di un annuncio che avrebbe fatto dal Qatar. Che cosa potrebbe dire e quanto potrebbe coincidere con il piano approvato dal gabinetto di sicurezza israeliano settimana scorsa?
Allora, io mi sento di escludere che i piani di Trump diciamo, e dell'establishment israeliano in questo momento possano coincidere, perché appunto noi sappiamo che Israele vorrebbe rientrare, diciamo, a gamba tesa ulteriormente a Gaza e occupare parte della striscia, molto probabilmente il nord della striscia di Gaza. Ecco, secondo me Trump non darà luce verde su questa cosa, anche se, oddio, poi i fatti potrebbero smentirmi. Cioè, si vocifera che voglia addirittura riconoscere uno Stato palestinese, io veramente non lo so.
Stiamo a
In
vedere,
questo
insomma.
momento, appunto, comunque l'atteggiamento è quello di decido io, no? L'abbiamo visto anche con i negoziati con l'Iran, con lo Yemen, dove prima gli Stati Uniti bombardano pesantemente lo Yemen, tra l'altro con la famosa storia della chat dove tutti che si battevano il 5 perché
Certo.
bombardavano lo Yemen. Poi però arriva l'annuncio: la prossima volta che lo Yemen attacca Israele, gli Stati Uniti interverranno solo se ci saranno vittime con doppia cittadinanza americana, no? Cioè è proprio contano solo gli Stati Uniti, tutto il resto
Viene dopo.
è un
Eh
dettaglio.
sì, eh sì. Anna, prima di salutarti, allora, il tuo libro in uscita, Fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele, edito da Garzanti, cosa hai cercato di catturare, soprattutto in questo libro?
Allora, io ho cercato di catturare, diciamo, un po' la società israeliana in senso più ampio, ma soprattutto la deriva della società israeliana e diciamo, gli elementi che portano a capire come sia diventato possibile che Israele, appunto, continui ad andare avanti, si sia trasformato in un paese diciamo, che ha fatto 50.000 morti e che va avanti, no? E qualcuno potrebbe dire, beh, Israele è sempre stato militarmente aggressivo. Sì, è vero, ma non a questi livelli. E diciamo, io provo a mettere insieme un po' di elementi, tra cui c'è diciamo, la rimozione della questione palestinese dall'agenda politica israeliana, per cui non si parla più di processo di pace, ma anche solo della necessità di una soluzione politica per l'occupazione. L'assuefazione alla violenza, no? Cioè questo questo abituarsi al fatto, no, che inizia nel 2008 con l'operazione Piombo Fuso, per cui tu ciclicamente bombardi a Gaza e la cosa si ripete e porta ad abituarsi a una situazione in cui ci si abitua a migliaia di morti palestinesi,
Sì.
incidentalmente tutti a Gaza, che non era così prima, per quanto estremamente violento il conflitto israeliano-palestinese non faceva quei numeri di morti che ha cominciato a fare, specie da parte palestinese, dal 2008 in poi. E quindi, appunto, tra diciamo, rimozione di diego collettivo del problema dell'occupazione, assuefazione alla violenza e poi tutta una serie di cambiamenti demografici all'interno di Israele, che adesso qui non c'è spazio per
Sì.
cambiare, però è un paese molto diverso da quello che era anche solo 15 anni fa. Ecco, capiamo come siamo arrivati
A
a questo
questo punto
punto.
molto è cambiato. Anna Momigliano, grazie davvero per essere stata con noi allora in libreria, nel tuo libro. Grazie, alla prossima.
Grazie mille, buona serata.
Anna Momigliano, corrispondente dall'Italia di Arez. E intanto allora i raid israeliani continuano a fare vittime civili, a rendere la crisi umanitaria della popolazione della striscia sempre più profonda. La condotta israeliana, lo sapete, è attenzionata dal diritto internazionale. Oltre al mandato d'arresto per Netanyahu spiccato dalla Corte Penale Internazionale, c'è anche la causa per verificare se sia in corso un genocidio al Tribunale Internazionale dell'ONU. E un nuovo report ora potrebbe aggravare la posizione di Israele, quello redatto dalla ONG Palestinian Center for Human Rights, che ha documentato possibili torture inflitte dai soldati israeliani alle vittime palestinesi. Si parla di pressioni psicologiche e fisiche, percosse, scariche elettriche, privazioni del sonno, abusi sessuali, a partire dal 7 ottobre ad oggi. Noi ne abbiamo parlato con il giurista triestino Marignello, che è docente di diritto internazionale all'Università di Liverpool e insieme alla ONG che vi ho citato prima rappresenta legalmente le vittime di Gaza alla CPI.
Il report rivela quanto posto in essere dalle autorità israeliane, non soltanto dall'esercito, dall'intelligence, in generale dalle forze di sicurezza israeliane, nella striscia di Gaza dal 7 ottobre in poi. In generale andrebbe premesso che l'uso di atti nei confronti di prigionieri detenuti palestinesi che costituiscono torture ai sensi del diritto internazionale non è una novità. È ampiamente riportato questo uso di queste tecniche che appunto configurano torture ai sensi del diritto internazionale nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est. I detenuti palestinesi sono regolarmente sottoposti a queste forme di tortura. Il 98% dei bambini che viene arrestato riporta poi successivamente di essere stato sottoposto ai atti appunto che costituiscono torture ai sensi del diritto internazionale. Quindi questo quanto documentato dal Palestinian Center for Human Rights si inserisce sicuramente in un contesto in cui la tortura stessa non è di per sé illegale per il sistema giuridico israeliano. La Corte Suprema israeliana ne prevede la possibilità di ricorrere a questi atti in determinate ipotesi. Quello che risulta devastante leggendo il report è appunto l'uso sistematico. Il Palestinian Center for Human Rights fa un lavoro di documentazione incredibile, ascoltando oltre 130 palestinesi della striscia di Gaza che è stato regolarmente sottoposto a questi atti, producendo alla fine un risultato che ha una rilevanza probatoria sia davanti alle istituzioni internazionali, quale la Corte Penale Internazionale, quanto eventualmente dinanzi alle giurisdizioni interne che volessero avviare procedimenti interni per questo che costituisce un crimine internazionale.
E tra poco ne parliamo di questo. Prima resterei un attimo sulle torture. Che
sì.
Cosa è stato documentato per esattezza?
Ma parliamo di una serie di atti, di tecniche di interrogatorio utilizzate appunto dalle forze di sicurezza israeliane. Parliamo di tecnica tra cui l'uso dell'elettroshock, di privazione del sonno, di sottoporre i detenuti a temperature molto alte o molto basse. Parliamo di costringere i detenuti ad assumere delle posizioni dolorose per lunghi periodi, privazione del cibo, mancanza di accesso alle cure mediche. In alcuni casi, come viene riportato dal report, erano anche i medici stessi coinvolti. Quello che emerge dal report è, prima ho detto, la natura sistematica di questi atti, ma anche fondamentalmente la disumanizzazione dei palestinesi, disumanizzazione che poi, come il report dice direttamente, è alla base del processo di genocidio in corso nella striscia di Gaza. In questo il report fa un lavoro molto dettagliato e minuzioso, appunto, volto ad inserire questi atti in un contesto più ampio. Il contesto più ampio è quello che già ci aveva detto la Corte internazionale di giustizia l'anno scorso, di un plausibile genocidio commesso nei confronti dei palestinesi di Gaza.
E adesso, professore, questo report che materiale aggiuntivo potrà portare per quanto riguarda i procedimenti in corso alla Corte Penale Internazionale e alla Corte Internazionale di Giustizia?
Rappresenta dal punto di vista del lavoro della Corte Penale Internazionale un lavoro dalla valenza probatoria, parliamo di fondamentalmente prove dirette, che l'ufficio del procuratore non dovrebbe, più che potrebbe, dovrebbe utilizzare come base di partenza per aprire un'indagine. Sorprende molto, devo dire, da un punto di vista strettamente giuridico, che tra i vari crimini di accusa, fanno parte dei mandati di arresto contro Netanyahu e Gallant, non vi è questo, quello della tortura, ripeto, ampiamente documentato anche dal Palestinian Center for Human Rights.
Quindi questo
È
report potrebbe
auspicabile.
aggiungere quel capo d'accusa anche.
Esattamente, avrebbe aggiungere questo capo d'accusa sia come crimine di guerra, sia come crimine contro l'umanità, ma sia anche come atto genocida, perché è stata una condotta che va a configurarsi come tutti e tre sostanzialmente i crimini internazionali previsti all'interno dello Statuto. Per quanto riguarda la Corte internazionale di giustizia, io credo che il Palestinian Center for Human Rights, che è già partner nel procedimento del Sudafrica contro Israele, vada a dimostrare ulteriormente che Israele, anche attraverso atti di tortura, stia imponendo delle condizioni di vita volte a distruggere la popolazione di Gaza, e questo è uno degli atti, appunto, genocidi ai sensi della Convenzione sul genocidio, come la distruzione del sistema sanitario, come lo sfollamento forzato, l'evacuazione forzata e così via.
E quello che avete ascoltato era Triestino Marignello, docente di diritto internazionale all'Università di Liverpool, rappresentante legale delle vittime di Gaza alla CPI. Do il benvenuto adesso al nostro ultimo ospite, Gianluca Pastori. Buonasera, professore, benvenuto.
Buonasera, bentrovati.
Docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Pastori, allora abbiamo parlato finora della distanza tra la strategia di Netanyahu che vorrebbe la guerra infinita a Gaza e quella di Trump che al contrario spinge per normalizzare in qualche modo le relazioni nel Medio Oriente per favorire sostanzialmente i suoi affari, gli affari degli Stati Uniti. Il disegno di Trump l'abbiamo visto chiaramente in questi giorni con una forte accelerazione perché ci sono stati prima i negoziati con l'Iran sul nucleare, poi la tregua con gli Houthi, ora i miliardi con i paesi del Golfo, la fine delle sanzioni alla Siria in attesa di capire appunto che ne sarà di Gaza. Allora la domanda, professore, viene un po' spontanea, ma si può risolvere una polveriera come quella medio orientale semplicemente con la forza dei soldi?
Beh, allora sembra che Donald Trump da questo punto di vista ci creda molto, ma cosa più importante sembra che ci credano i suoi interlocutori. Non credo però che la forza dei soldi sia l'unico fattore, l'unico elemento dietro a quelli che sembrano essere i futuri accordi per il Medio Oriente. Donald Trump ha sicuramente un'ambizione, che è quella di disimpegnare gli Stati Uniti da quelli che considera dei teatri poco importanti. Durante la campagna elettorale se ne è parlato molto, adesso sembra essere un po' passato sotto traccia, ma non credo che Trump abbia abbandonato il progetto di concentrare le risorse nella competizione con la Cina. Quindi per poter concentrare queste risorse bisogna cercare di disimpegnare gli Stati Uniti dagli altri teatri, che sia il Medio Oriente, che sia l'Ucraina, che sia l'Iran, che sia Gaza, che sia quello che vogliamo noi. Però disimpegnare gli Stati Uniti significa dare ad altri attori maggiore spazio d'azione. E questo è forse quello che alcuni paesi mediorientali, l'Arabia Saudita per prima, vorrebbe avere in questo momento. Quindi da un certo punto di vista ci sono i soldi, ci sono gli affari, ma ancora più importante degli affari ci sono le ambizioni regionali di questi attori, le ambizioni di, diciamo così, di egemonia regionale, di consolidare la propria posizione nella regione.
Anche a costo di relegare in un angolo l'alleato storico di Israele.
Anche a costo di relegare in un angolo l'alleato storico di Israele. I rapporti fra Stati Uniti e Israele da qualche tempo a questa parte non sono particolarmente cordiali. È vero, Trump durante il suo primo mandato non è stato Obama, Trump durante il suo secondo mandato non sembra neanche essere Joe Biden, ma sembra che Trump comunque stia provando del risentimento, provando dell'urto di fronte alla rigidità della posizione israeliana, di fronte alla rigidità di Netanyahu. Non dobbiamo dimenticare che il progetto politico di Trump è quello di fare l'America di nuovo grande, il Make America Great Again, e simbolicamente qualcuno, anche un alleato che resiste a questa America nuovamente grande, è comunque uno schiaffo per la politica trumpiana. Al di là della realpolitik, non dobbiamo dimenticare neanche questo aspetto, che è un po' psicologico, ma è anche un aspetto propagandistico.
E allora che cosa ci possiamo aspettare su Gaza da Trump, se mai farà questo annuncio sul futuro del conflitto nella striscia?
E questo è difficile da prevedere. Donald Trump è un uomo che ci ha insegnato a non cercare mai di guardare nella sfera di cristallo, perché normalmente quello che ci vediamo non è quello che lui fa. Sicuramente non immagino il Gaza Resort di cui si è parlato qualche mese fa. Immagino piuttosto una pressione, per il momento magari anche garbata, ma se necessario neanche troppo garbata, su Israele.
Ma i paesi del Golfo potrebbero aver chiesto qualcosa a Trump in questo senso, su Gaza?
Sicuramente i paesi del Golfo hanno chiesto qualcosa. I paesi del Golfo bene o male devono dimostrare una sensibilità nei confronti del problema palestinese. Non credo un vero interesse, mi sembra che per il mondo arabo il problema palestinese sia sempre meno importante, ma una certa sensibilità la devono dimostrare, e quindi anche da questo punto di vista Trump avrà dovuto pagare un prezzo.
Un'ultima battuta, professore, siamo proprio in chiusura, però devo per forza chiederle anche di un altro fatto storico di oggi, la stretta di mano tra Trump e il leader siriano al-Sharaa, detto al-Jolani, la Casa Bianca che annuncia la fine delle sanzioni alla Siria che furono imposte nel 79. Che significato questo gesto?
Beh, siamo nel discorso che facevamo prima di questo realismo spregiudicato di Trump. Gli Stati Uniti in questo momento non pensano di avere particolari interessi in Siria, particolari interessi in gioco in Siria. La Siria non è più parte, almeno per il momento, della mezzaluna sciita. La Siria non è più un problema di stabilità regionale, quindi perché non accettare lo stato di cose? Ripeto, può apparire molto spregiudicato, ma è anche molto Donald Trump.
Eh sì, è proprio Donald Trump, non poteva usare una chiusa migliore. Professore, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima. Grazie,
a presto.
Era Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Allora capiremo un po' se Trump dirà qualcosa alla fine di questo tour in Medio Oriente, nei paesi del Golfo, se farà questo annuncio su Gaza oppure no. E allora potremo incominciare a tirare le fila di tutto questo ragionamento che abbiamo provato a fare questa sera all'Orizzonte delle 20, che termina qui. Torniamo come sempre domani al solito orario. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafierro.